Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora per questa partecipazione intensa e qualificata come attenzione. Allora, per quelli che non c'erano questa mattina, il tema che trattiamo è discepoli impossibili, le donne nei Vangeli. Perché discepoli impossibili? Abbiamo detto che nella lingua ebraica il termine discepolo esiste soltanto al maschile, perché era inconcepibile una donna che stesse al di fuori dell'ambito familiare. Ebbene, con Gesù è iniziato un flash, dicevo un flash perché è stato un lampo di luce che poi subito dopo venne richiuso, perché la novità sconvolgente portata da Gesù era inaccettabile in una cultura misogena, maschilista come era quella dell'epoca. Per cui nelle stesse comunità cristiane quella libertà, quella apertura e quella dignità che Gesù aveva restituito alle donne, in maniera progressiva le venne praticamente tolto. Ma in Gesù, i Vangeli per fortuna rimangono, in Gesù si vede un atteggiamento verso le donne completamente nuovo. E dicevo che nella cultura dell'epoca le donne erano considerate, per l'impatto fisiologico, biologico, delle mestruazioni, impure, per cui erano gli esseri umani più lontani da Dio. Quando la coppia si univa, si pregava per 40 giorni che il bambino che nascesse fosse un maschio, perché non era concepibile che da un maschio ne nascesse un altro maschio. Quando nasceva una bambina era una forma come per dire, ecco, il seme del maschio non era forte, il seme del maschio non era buono, era variata. Quindi quando nasce una donna è un uomo venuto male, perché un maschio deve generare un altro maschio, era inconcepibile la nascita di una bambina. Quindi si pregava perché nascesse un maschio, dal 40° giorno in poi si pregava perché nascesse secondo la volontà di Dio. Ebbene, con Gesù inizia questa nuova epoca di grande dignità della donna, e ne abbiamo dei frammenti di Vangeli, li stiamo facendo, non è possibile naturalmente per motivi di tempo selezionare tutte le donne presenti nei Vangeli. Questa mattina abbiamo visto l'unzione di Betania, quando una donna nobile unge Gesù, lo unge sul capo. Questo era il ruolo riservato ai sacerdoti o ai profeti per l'unzione regale. Ebbene, la dignità della donna nella comunità cristiana è talmente grande che la donna svolge la funzione sacerdotale profetica all'interno della comunità. E Gesù, ricordate, l'unico episodio che chiede espressamente che venga narrato ovunque si era annunziato il Vangelo è proprio l'episodio di questa donna. Cosa significava l'episodio di questa donna, quell'offerta del profumo quando Gesù ha annunziato la sua morte? Che la morte non solo non interrompe la vita, ma le consente di fiorire in una forma completamente nuova. Se frutto della morte è il fetore e la puzza, il frutto della vita è il profumo. Quindi abbiamo visto questo episodio importante e poi abbiamo continuato con i racconti in Matteo della risurrezione di Gesù, che vede le donne come protagoniste. E l'Evangelista attribuisce alle donne il ruolo degli esseri spirituali ritenuti più vicini a Dio. Quindi con Gesù c'è un capovolgimento totale degli equilibri della società. Le donne, ritenute le più lontane da Dio, svolgono la stessa funzione degli angeli. Nella concezione dell'epoca Dio era racchiuso in una sfera di santità e di purezza, e aveva attorno 7 angeli che lo servivano, lo lodavano e glorificavano. Ebbene, nella comunità cristiana, per gli evangelisti, le donne non solo sono equiparate agli uomini e ai maschi, ma sono superiori perché compiono la funzione degli angeli, cioè gli annunciatori della vita. Oggi pomeriggio continuiamo con un altro episodio che è stato talmente travisato nei secoli, perché come dicevo Gesù ha portato questa ventata di libertà, ma poi dopo le venne completamente tolta alla donna. Uno dei rischi che corriamo nella lettura dei Vangeli è quello di interpretare questi testi secondo la nostra mentalità occidentale, che è lontana dai modi di fare, dai modi di dire della cultura orientale. Vedete, il lavoro dei traduttori non si tratta soltanto di rendere un termine dalla lingua greca, i Vangeli che sapete sono scritti in greco, nella lingua italiana, ma dare anche il significato di quel termine, altrimenti noi interpretiamo con la nostra cultura occidentale e travisiamo il significato che l'Evangelista voleva dare. Faccio soltanto un esempio. Quando a Gesù lo avvisano dicendogli: guarda che Erode cerca di farti la pelle. Gesù come risponde? Questo lo trovate nel Vangelo di Luca. Andate a dire a quella volpe. Allora, per noi la volpe, nella nostra cultura occidentale, è l'animale simbolo dell'astuzia, della furbizia. Quindi Gesù sta definendo Erode un furbo, un astuto. Erode era un emerito imbecille che non era combinata una buona nella sua esistenza. È strano che Gesù si riferisca a Erode come furbo, come astuto. Nel mondo palestinese la volpe era l'animale più insignificante che potesse esistere. C'era un proverbio nel Talmud nel quale si leggeva: è meglio essere la coda di un leone, la coda è la parte più intima di una bestia, la parte più sporca, che la testa di un di una volpe. Oppure, per indicare la fragilità delle mura di Gerusalemme, si diceva: basta una volpe per buttarle giù. Allora Gesù non sta dicendo andate a dire a quel furbo, andate a dire a quel niente, a quella verità. Quindi non basta che io traduco il termine volpe dal greco alla lingua italiana, ma bisogna che faccio capire il significato della parola affettene. Quindi, questo è importante, allora, quando leggiamo i Vangeli, cercare il più possibile di non ambientarli nella nostra cultura occidentale, ma di inserirli nella cultura medio-orientale, dove sono nati. Ebbene, un episodio che più di tutti gli altri è stato completamente stravolto nel suo significato è quello della visita di Gesù alle due sorelle, Marta e Maria, che troviamo nel Vangelo di Luca. Il brano è stato spesso visto, e in passato sponsorizzato così, come un elogio da parte di Gesù per la vita contemplativa, e la via migliore, scelta, la parte migliore scelta da Maria, a scapito di quella attiva, affannarsi per troppe cose. Secondo questa interpretazione, quindi, Gesù privilegerebbe un'eletta minoranza di persone che possono permettersi di trascorrere la vita contemplando, ed è una minoranza che si può permettere di trascorrere la vita in contemplazione, lasciando alla maggioranza della gente gli affanni e le preoccupazioni ordinarie della vita. Quindi Gesù elogia Maria che ha scelto la vita contemplativa, una vita che è per pochi, che non è di tutti, e a scapito di Marta, affaccendata da molti servizi, che invece è la vita comune. Ma siamo sicuri che fosse questo l'intento dell'Evangelista? Allora, quando leggiamo il Vangelo, per evitare precomprensioni o deformazioni del testo, ci dobbiamo lasciar guidare da quelle chiavi di lettura, cioè da quelle parole, da quei termini, che pone l'Evangelista per permetterci di entrare dentro il significato della sua narrazione. Prima di iniziare la lettura del brano, sia questo, poi quello ancora più complesso che seguirà, devo sottolineare una cosa che è ovvia, però è bene che venga ripetuta. I Vangeli non sono stati scritti per essere letti dalla gente, perché la gente nella stragrande maggioranza era analfabeta. I Vangeli sono un'opera d'arte, dal punto di vista letterario, di grande spessore teologico e spirituale, che veniva scritta dal teologo, dal dotto della comunità, ma non per essere letta dalle persone. Se gli evangelisti avessero voluto scrivere un'opera che doveva essere letta dal popolo, avrebbero usato un altro criterio linguistico, avrebbero usato altri modelli letterari. No, i Vangeli sono un'opera d'arte dal punto di vista letterario. Senza paura di esagerazioni, possiamo definire gli evangelisti a livello di un Shakespeare, di un Dante Alighieri. Sono dei grandi della letteratura e anche dei grandi teologi, per cui elaborano un testo ricco di significati, ricco di concentrato di ricchezze teologiche, che non andava letto. Uno si chiederà: ma perché lo scrivevano se non andava letto? Non andava letto, ma interpretato dalla comunità. Infatti, quando il Vangelo veniva elaborato, veniva poi spedito in un'altra comunità dove non veniva letto, perché la gente non sapeva leggere, ma c'era quello che si chiama il lettore. Chi è il lettore? Il lettore non è uno che sapeva leggere, era la persona, l'intellettuale, il teologo della comunità, che non lo leggeva, ma lo interpretava alla gente. È quello che, anche se in maniera ormai distante dal tempo, è rimasto durante l'Eucaristia. Perché la lettura del Vangelo viene seguita dalla omelia? L'omelia è l'interpretazione del testo che è stato annunziato. Quindi i Vangeli, dico questo perché sia l'episodio che adesso vedremo, sia il seguente, sono talmente ricchi di significati che uno si può chiedere, ma il Vangelo non è stato scritto da persone semplici, per gente semplice? Possibile che il Vangelo sia così complicato? Il Vangelo è complicato, perché non è stato scritto da gente semplice, per gente semplice, ma da teologi, per essere poi proposto e decifrato alla gente. Allora, Luca, e per chi vuol seguire, capitolo 10, versetto 38. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Allora, abbiamo detto che dobbiamo, nell'interpretazione dei Vangeli, seguire le indicazioni letterarie e grammaticali dell'Evangelista, soprattutto prestando attenzione a quelle distorsioni del testo, a quelli che possono sembrare degli errori, ma che non lo sono. Qui notate una cosa, mentre erano in cammino, quindi Gesù è in cammino, lo sappiamo, dal quello che precede con i discepoli. Mentre erano in cammino, qui ci saremmo aspettati, entrarono in un villaggio, e invece no, avete notato? Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio. Gli altri, l'ho fatto, li ha lasciati fuori. Vedete che c'è una incongruenza. Perché l'Evangelista non scrive, mentre erano in cammino, entrarono nel villaggio? Il villaggio, ogni volta che troviamo l'espressione, il termine villaggio nei Vangeli, è sempre negativo. Il villaggio è il luogo della tradizione, è il luogo della ostilità al nuovo, e ogni volta che nel Vangelo l'Evangelista adopera il termine villaggio, significa incomprensione o ostilità o contrapposizione al messaggio di Gesù. Quindi il villaggio, vedete che è anonimo, è sempre negativo. Mentre nella città le mode vengono e vanno, nel villaggio sottomesso alla città le tradizioni mettono radici e poi è sempre difficile accettare le novità, che vengono viste con sospetto. Il villaggio, potremmo dire, è quel luogo, non è soltanto un luogo topografico, geografico, è un luogo dello spirito. Qual è il villaggio? È il luogo dove vige il nefasto imperativo, che è tipico delle comunità religiose e di molte comunità cristiane, dove vige quell'imperativo del si è sempre fatto così, perché cambiare? Questo è il villaggio. È dove le novità vengono viste con sospetto e non si accetta il cambiamento. Allora, Gesù entra nel villaggio, perché non entrano anche i discepoli? Perché per l'Evangelista i discepoli di Gesù, fermamente ancorati nella mentalità tradizionale, non possono entrare con Gesù nel luogo dove il Signore sancirà la fine di usi e costumi consolidati in una società di impronta maschilista come era quella giudaica. Quindi il villaggio indica un luogo arretrato, tenacemente attaccato alle tradizioni e diffidente verso le novità. Ripeto, è il luogo dove c'è l'espressione oscena, si è sempre fatto così. Quindi perché cambiare? Entrato Gesù nel villaggio, una donna di nome Marta, e già il nome è tutto un programma. Mar, nella lingua aramaica, significa signore o signora, il suffisso ta significa della casa. Il nome Marta è la signora della casa, la padrona della casa, infatti è lei che lo ospita. Quindi, e viene ospitato da una signora che è la padrona della casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava il suo messaggio. È più che una parola. Il termine adoperato dall'Evangelista è il greco logos, che conosciamo, da cui viene il nome teologia, tutti i nomi che finiscono in logia, che significa il messaggio di Gesù, la parola nel senso pieno, la parola con la P maiuscola. Bene, il comportamento di Maria va interpretato secondo le categorie della cultura orientale. L'atteggiamento di Maria che siede ai piedi di Gesù non esprime, come poi abbiamo interpretato noi nel mondo occidentale, un atteggiamento adorante, contemplativo negli occhi del Signore, ma quello della normale accoglienza verso l'ospite. Qui c'è il conflitto tra due ospitalità. Abbiamo sentito nel primo versetto una donna di nome Marta che è l'ospito. In realtà colei che veramente ospita, colei che accoglie Gesù è la sorella. Se Maria sta ai piedi, per questo dicevo non dobbiamo interpretare questi brani secondo la nostra mentalità occidentale, ma secondo quella medio orientale. Se Maria sta ai piedi di Gesù è semplicemente perché nelle case palestinesi, ancora oggi, non esistono le seggiole, ma ci sono le scuoie, ci sono i tappeti, ci sono i cuscini, come i nostri amici che stanno qui seduti, che dove tutti quanti si adagiano. Per cui quello di Maria verso Gesù è l'abituale atteggiamento del discepolo nei confronti del maestro, come per esempio si trova scritto nel Talmud: sia la tua casa un luogo di convegno per i dotti, impolverati della polvere dei loro piedi e bevi con sete le loro parole. Quindi Maria non contempla Gesù, ma Maria lo accoglie, a lei veramente l'ospite, e l'ascolta, desiderosa quindi da prendere il suo messaggio, indifferente alla proibizione che stamattina abbiamo accennato, esistente nel Talmud, che prescrive: una donna non ha da imparare da servirsi del fuso. Abbiamo già detto stamattina che la donna era esclusa dall'insegnamento religioso. Perché la donna era esclusa dall'insegnamento religioso? Perché prima di tutto, ricordate, dicevamo che Dio non ha mai rivolto la parola a nessuna donna. L'ha fatto una sola volta con Sara, e siccome questa donna, Sara, gli ha risposto con una bugia, Dio da quella volta non ha più rivolto le parole a nessuna persona. Ma poi la Bibbia, dove Dio è talmente preciso, lo prescrive. Riguardo alla legge, nel libro del Deuteronomio, si legge che la legge la insegnerete ai vostri figli. Dio, che è sempre così preciso nei suoi dettagli, se avesse voluto che l'insegnamento fosse esteso anche alle donne, avrebbe aggiunto e alle vostre figlie. Invece la Bibbia dice: le parole della legge le insegnerete ai vostri figli, e le figlie niente, lo dice il Signore. Quindi la donna è esclusa dall'insegnamento religioso, esclusa, non deve apprendere, e come dice appunto il Talmud, una donna non ha da imparare che a servirsi del fuso. Il modo di fare di Maria, in una cultura fortemente maschile come era quella orientale, non poteva essere tollerato, perché era proprio dell'uomo fare l'onore di casa. La donna nella casa palestinese sta nascosta ed è invisibile. Il suo posto è in cucina tra i fornelli, come sta facendo Marta, la padrona di casa, e scrive l'Evangelista, tutta presa dei molti servizi. Marta, la padrona di casa, la regina della casa, diremo oggi, si crede di essere lei, la regina, la padrona, non capisce che è una schiava di un sistema maschile che ha schiavizzato le donne, ma vedete, il potere cerca di dominare le persone attraverso un crescendo di dominio. Il primo è dominare le persone attraverso la paura, però la persona in un sussulto di coraggio si può liberare. La seconda è dominare le persone attraverso la ricompensa: io ti domino perché tu sai che io ti posso dare denaro, ti posso dare titoli, far fare carriera, però in un sussulto di dignità l'uomo si può ribellare. Allora il potere cerca di arrivare al terzo grado, che è quello di persuadere, convincere la persona che per lei essere dominata è la migliore delle situazioni possibili. Queste persone non cercheranno mai la libertà, anzi, vedranno in ogni proposta di libertà come un attentato alla propria sicurezza. Quindi quando persuadi una persona che per questa persona esserti serva, esserti schiava, è il massimo della sua vita, queste persone, mentre con la paura e con l'ambizione e con la ricompensa ci si può salvare, dalla persuasione, e il potere cerca di arrivare a questo, il potere occulto cerca di convincere le persone che è bene per loro essere dominati. Il vero potere, per fare un ricordo della nostra storia non tanto recente ma sempre attuale, il potere non farà più brutalmente come una volta ingoiare litri di olio di ricino alla gente con la violenza, ma li convincerà che bere l'olio di ricino fa bene, perché puliti dentro, puliti fuori, quindi la gente comprerà e si purgherà da sola. Questo è il potere che vuole arrivare, è un esempio, ma per far capire la realtà del potere. Quindi è la grande vittoria del potere, dominare le persone illudendole d'essere libere. Quindi il potere cerca di dominare le persone illudendole di essere libere. Il faraone mica doveva trattenere gli schiavi in Egitto con la forza. Il faraone agli ebrei aveva fatto credere che la loro schiavitù era in un paese dove scorre latte e miele, e infatti nel cammino verso la libertà rimpiangeranno sempre l'aglio e le cipolle d'Egitto che loro credevano fosse latte e miele. Dice che Marta è presa da molti servizi. Ebbene, nella Bibbia, una delle pagine terribili che abbiamo è nel libro dei Proverbi, capitolo 31, e questo ci rilasciamo stamattina sulla condizione della donna, è il ritratto della perfetta padrona di casa. Vedrete, accennando a questo ritratto, che in realtà si tratta di una schiava, ma ripeto, la forza del potere è far credere agli schiavi di essere persone libere, quindi dominandole, ma facendo credere loro di essere libere. Ecco l'elogio che troviamo nella Bibbia, la parola di Dio, nel libro dei Proverbi, al capitolo 31. Qual è la donna, la padrona di casa? L'ideale della padrona di casa. Scrive l'autore, si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Attenzione, si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia. Si cinge con energia i fianchi, spiega la forza delle sue braccia, avete notato, si alza quando ancora è notte, e poi l'autore dice, e neppure di notte si spegne la sua lucerna, quindi non si capisce quando si riposa questa creatura. Stende la sua mano sulla conocchia e mena il fuso con le dita, non teme la neve per la sua famiglia perché tutti i suoi hanno doppia veste, si fa coperte di lino e di porpora sono le sue vesti, confeziona tele di lino e le vende, fornisce cinture al mercante, eccetera, e poi il finale è tremendo, perché l'autore termina condiscendente, e il pane che mangia non è frutto di pigrizia. Salza che ancora è notte, di notte ancora c'è la luce accesa, scopa come un asino, il pane che mangia non è frutto di pigrizia. Deo grazia. Quindi questo assoggettamento della donna che la obbliga a comportarsi praticamente come una bestia. Avete mai fatto caso nel comandamento del riposo del sabato? Il comandamento del riposo del sabato dice che il sabato non si può fare nessun lavoro, non farai nessun lavoro né tu, né tuo figlio, né il tuo servo, né il tuo bue. L'unica persona che non è compresa in questo elenco è la donna. Ebbene, un rabbi Eleazaro, nel Talmud, prescrive che anche se il marito possedesse 100 schiave, egli dovrebbe costringere la moglie a lavorare la lana, perché l'ozio conduce all'impudicizia. Quindi la donna deve sempre lavorare, stancarsi, perché altrimenti, come dice il libro del Siracide, fa lavorare il tuo servo e potrai trovare riposo, lasciagli libere le mani e cercherà la libertà. Quindi la quantità di lavoro è finalizzata a stancare l'individuo, a impedirgli così di pensare come la Bibbia scrive. Allora, in un mondo orientale la donna non riceve mai l'uomo, la donna sta nascosta, è invisibile, non si vede. Io ricordo di fare un'esperienza che feci, ben invitato dal sindaco di un paese, persona istruita, lui e la moglie si erano laureati a Oxford, quindi gente di grande levatura culturale, mi invitarono a cena. A parte il fatto che io ancora non sapevo che non c'erano le seggiole e bisognava togliersi le scarpe e mangiare scomodo su questi cuscini, è una cosa abbastanza scomoda, ma io non vidi né la moglie né la figlia. E mangiavamo noi, lui ogni tanto si alzava, andava a prendere un vasoio, e quando io gli chiesi e sbagliai, dico, ma tua moglie? Lui con un gesto quasi di stizza, che c'entra? È là in cucina. E non ho visto la moglie. Quindi le donne sono invisibili. È l'uomo che fa l'ospite e che accoglie. Allora cosa fa Maria? Ecco perché suscita l'ira di Marta. Maria trasgredisce il tabù, trasgredisce le tradizioni, viola tutti i condizionamenti che la donna aveva e fa il ruolo del maschio, ma se lo prende da solo, non gli è stato certo concesso dalla sorella che poi protesta. Allora la situazione che si è venuta a creare in questa casa delle due sorelle diventa a un certo momento insostenibile ed ecco che scoppia l'incidente. Marta invece era tutta presa dai molti servizi, pertanto fatasi avanti disse: attenzione ai termini, sono tutti centrati su se stessi. Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille, non è una richiesta, il verbo è all'imperativo, quindi comanda. Vedete queste persone che sembrano tanto umili, tanto servizievoli, poi quando possono sono quelle che tirano fuori tutti i loro caratteri di comande, quindi all'imperativo, dille dunque che meriti, mia sorella mi ha lasciato e mi aiuto. Marta non chiede, ma comanda. In realtà lei sembra che sta a servizio, ma in realtà lei domina. Allora, visto che Gesù pare non accorgersi della grave trasgressione compiuta dalla sorella, Marta interviene furibonda e nella concitata foga da parte di Marta di ricacciare la sorella in cucina, dove tradizione, decenza e storia hanno relegato da secoli le donne, Marta non si rende conto del suo limitato orizzonte, che è tutto centrato sulla sua persona. Avete visto? Mia sorella mi ha lasciato sola, mi aiuti. Per Marta è intollerabile l'atteggiamento di Maria, che come un uomo intrattiene e ascolta Gesù. Marta invece non ascolta il messaggio di quel Gesù che in questo Vangelo ha detto che è venuto per rimettere in libertà gli oppressi. Che bisogno ha di apprendere? Abbiamo visto, non insegna il Talmud che è meglio che le parole della legge vengano distrutte dal fuoco piuttosto che essere insegnate dalle donne? L'abbiamo visto questa mattina. Abbiamo visto anche che Dio prescrive che l'insegnamento della legge è per i figli e non per le figlie. E sempre nel Talmud si legge: l'uso della donna è di stare in casa, l'uso dell'uomo è di uscire e di apprendere dagli uomini. Ebbene, anziché rimproverare Maria e ricacciarla nel luogo dove la tradizione e la decenza hanno da sempre confinato le donne, Gesù rimprovera Marta, la padrona di casa. E Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. E nel Vangelo la ripetizione due volte di uno stesso nome ha sempre il significato di rimprovero, di lamento, come quando Gesù dirà: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti. Per Luca la situazione di Marta è drammatica, perché la situazione di Marta è come quella degli stiani che sono contenti di esserlo. Quando uno è contento di essere schiavo, non solo non aspira ad essere libero, ma spia ogni parvenza di libertà da parte degli altri, ogni tentativo di libertà allo scopo di ricacciarli nella schiavitù. C'è una bellissima denuncia di Paolo nella lettera ai Galati, parlando, dice, dei falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà, che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Vedete, qui abbiamo lo scontro tra, potremmo dire, tra tradizionalisti, conservatori e progressisti. Sono i tradizionalisti, sono i conservatori che non tollerano la libertà di quelli che si aprono al nuovo e spiano la loro libertà per ricacciarli di nuovo nella tradizione, nel certo, nel passato. Quindi Gesù rimprovera Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. E poi ecco il versetto chiave di tutto questo: ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno, ma è scelta la parte buona che non le sarà tolta. Allora, vediamo un po' di capire cos'è che Gesù ci sta dicendo. Gesù rimprovera Marta, la perfetta padrona di casa, e dice che Maria ha scelto, la chiama la parte buona, e soprattutto che non le sarà tolta. Cos'è questa cosa buona, questa cosa eccellente, che non può essere tolta a una persona? Cos'è che non può essere tolto? A una persona puoi togliere tutto, puoi togliere la vita, puoi togliere i beni. Cos'è che non si può togliere alla persona? Quello che non si può togliere alla persona è la libertà, ma attenzione, la libertà interiore che è frutto di conquista, non la libertà che viene concessa. Quando la libertà ci viene concessa, come ci viene concessa, ci può essere anche tolta. Quindi se noi dipendiamo da un'autorità e la nostra libertà dipende da quello che l'autorità dice, vediamo che l'autorità una volta ci concede di fare qualcosa e una volta dopo magari ce lo proibisce. Quindi non si tratta di una libertà che ci viene concessa dall'alto, ma dalla libertà che è frutto di conquista interiore e si paga a caro prezzo. Perché il prezzo della libertà si chiama, e lo vedremo, la croce. Quindi tutto può essere strappato all'uomo, anche la vita, ma non la libertà interiore. La libertà, quella che è conquistata, che è frutto di un profondo convincimento interiore, questa nulla la può sottrarre all'uomo. Ed è quello che Gesù, poi più avanti nel Vangelo, con altri termini, chiamerà il caricarsi della croce. Cos'è il caricarsi della croce? Purtroppo, ecco appunto, quando abbiamo abbandonato questa cultura biblica, questo mondo medio orientale, purtroppo, e ancora sapeste oggi quanto si sente, per croce si intendono i dolori, le sofferenze, le disgrazie che capitano nella vita. Chi di voi non ha mai sentito dirsi in una situazione di dolore, di sofferenza, di un lutto, di una malattia, essere avvicinato dalle persone sempre le più pericolose da incontrare in questi momenti, le persone pie, le persone devote, quelle che sanno tutto su quello che fa il Padre Eterno, e dì, è la croce che il Signore ti ha dato. E io non la voglio, accettala perché, attento, se non accetti questa c'è una croce ancora più grande. Non avete mai sentito stupidaggini del tipo il Signore fa la croce secondo le spalle delle persone, quindi prende le misure a te così. Non cercare di togliere questa croce che ce n'è una anche peggio. Ecco, sono tutte frasi degne di quel contenitore senza fondo che si chiama stupidario religioso, ma non del messaggio di Gesù. Il Concilio Vaticano ci richiama che tutta la predicazione e la spiritualità deve rifarsi al Vangelo. Mai nel Vangelo la croce di Gesù è abbinata al dolore, alla sofferenza, ai lutti o alle malattie. Queste vanno chiamate col loro nome, ma non una croce che il Signore dà. 5 volte nei Vangeli c'è l'invito di Gesù di caricarsi della croce, ma cosa si intende per caricarsi della croce? Anzitutto Gesù non dice mai alle folle tutti quanti avete la croce, quell'espressione che purtroppo si usa, perché il Signore ci dà la croce. Ma Gesù come condizione per essere seguito, e qui in Maria si vede la perfetta seguitrice di Gesù, pone come condizione non di morire in croce, perché a volte abbiamo preteso l'invito di Gesù di caricarsi alla croce con lo stadio finale della morte in croce. Non si tratta mai, Gesù dice, chi viene dietro di me muoia in croce, no, chi vuol seguirmi carichi, non accetti, non prenda, ma carichi da se stesso la croce, sapete, è composta di 2 pezzi. C'è il pezzo verticale che è sempre conficcato nel luogo delle esecuzioni capitali. Il trave orizzontale, quello deve essere caricato dal condannato a morte al momento della lettura della sentenza. Quindi era posto per terra, al momento che diceva ti condanniamo alla pena della croce, il condannato lui doveva caricarsi la croce e mettersela sulle spalle. Ed era, dicono almeno le cronache, il momento più terribile, ancora peggio della morte. La morte in croce era spaventosa, ma dal punto di vista morale, psicologico, era un momento tremendo, perché dal tribunale, a fuori della città, uscendo dalla porta che delimitava la città, perché le esecuzioni capitali avvenivano sempre fuori della porta, il condannato, portando la croce, doveva passare tra 2 ali di folla, per la quale era un obbligo religioso insultare e malmenare il condannato, perché dice Talmud, tanto è già una persona morta o mezza morta, è il momento della solitudine totale. Gli stessi familiari, i tuoi stessi familiari sono comandati dalla legge religiosa di insultarti, di disprezzarti, di sputarti. Quindi incontri le persone alle quali hai voluto bene e ti sputano in faccia, incontri le persone alle quali hai fatto del bene e ti ingiurano. È il momento più terribile, è la solitudine totale. Allora, qual è il significato che Gesù dà quando mette come condizione per seguirlo quello di caricarsi la croce? Gesù non lo dice mai alla gente, ma lo dice ai discepoli, che sa, come abbiamo visto questa mattina, che lo seguono per ambizione,
Lo seguono perché pensano che lui è il Messia che va a conquistare il potere e vogliono spartirsi il potere con lui. Allora Gesù mette come condizione: se mi volete seguire, caricatevi la croce, cioè andate incontro al disprezzo, alla solitudine. È quello che ha fatto qui Maria. Maria si trova di fronte a una scelta che ha fatto per aver ascoltato la parola di Gesù, che la porta al disprezzo da parte della sorella, cioè della sua famiglia. Quindi è un invito a essere pienamente liberi. Oggi potremo tradurre e interpretare l'invito a caricarsi alla croce con un'espressione forse più comprensibile, che è questa: se non accettate di perdere la vostra reputazione, non pensate a venirmi dietro. Perché questo? Perché tutta la nostra vita, il nostro modo di fare e anche di pensare, è sempre condizionato da cosa? Da quello che pensano gli altri. Noi vorremmo a volte dire veramente quello che pensiamo, ma dopo gli altri chissà cosa pensano. Vorremmo essere quello che siamo veramente, ma non lo siamo, sempre perché condizionati da quello che pensa la gente. C'è gente che non si realizza mai in tutta la sua esistenza perché sempre condizionata, ma dopo chissà cosa pensano gli altri. Allora, una persona che è condizionata da quello che pensano gli altri non sarà mai una persona libera, e Gesù non ha bisogno di persone che non sono libere. Allora, se uno non accetta, a causa del Vangelo naturalmente, mica per le proprie stramberie, se uno non accetta di perdere la reputazione, non può pensare di seguire Gesù. La perdita della reputazione è dolorosa, fa male, fa sanguinare il cuore, ma sapete cosa subentra? Subentra l'ebbrezza della libertà e non si torna più indietro. Immaginate adesso per un attimo solo a essere veramente voi stessi, a poter dire veramente quello che pensate, a essere veramente quello che siete. Già sentite che libertà, non lo facciamo, perché dopo chissà cosa pensano, penseranno male di me, chissà come mi giudicheranno, ci rimetto. E invece pensate, quando avete perso la vostra reputazione, c'è l'ebbrezza della libertà. Pensate a poter dire alle persone veramente quello che pensate di loro, non lo dico perché dopo chissà. Pensate di essere e di comportarvi veramente come quello che siete. Ecco, questa è la parte migliore che non viene tolta, perché quando è frutto di una conquista interiore, nessuno ce la può togliere. Allora, facciamo un intervallo, respiriamo, possiamo fare un 20 minuti, in modo 25 minuti alle 5:05, e riprendiamo con la seconda parte e vediamo un episodio di non facile comprensione, ma speriamo di farlo abbastanza comprensibile, che è il racconto della resurrezione come appare nel Vangelo di Giovanni, con protagonista, l'abbiamo visto questa mattina, la Maria di Magdala.